moves down into the left corner. Starting to find some traction. Oh! Kobe Bryant slams up.
Mi sentite?
Perfetto. Possiamo cominciare la trasmissione.
Oh, un benvenuto a tutti da Mammut in questa nuova puntata dei Lakers Speaker Corner. Sono iniziate le semifinali di conference che i Lakers stanno giocando contro i Rockets. Per ora due partite giocate, due partite dagli esiti e dalle interpretazioni completamente opposte, proprio come era successo in realtà come con i Blazers. Ne parleremo in questo podcast in compagnia di Nello. Ciao Nello.
Ciao a tutti.
Stuani.
Ciao a tutti.
Luca.
Ciao a tutti.
E Filippo.
Ciao a tutti e in particolare ad Andre Robertson stasera, l'amico di Stuani.
Cominciamo bene questa puntata parlando subito di morti, puntata cringe.
Subito noto che anche il membro più giovane della crew attacca Stuani che avrà una puntata davvero difficile. Partiamo quindi subito da lui che ci spiega che cosa non è andato nella sconfitta di gara 1 contro i Rockets.
Forse mi converrebbe iniziare da cosa è andato, cioè praticamente forse una o due cose. E diciamo che per andamento la prima partita è stata simile a gara 1 contro Portland, solo che in quel caso affrontavamo una squadra inferiore a Houston e quindi ci hanno fatto un po' meno danni e ce la siamo giocata quantomeno fino agli ultimissimi minuti. E in realtà nella partita contro Houston in gara 1 secondo me siamo stati anche fortunati ad arrivare all'inizio del quarto periodo a contatto, perché secondo me abbiamo sbagliato davvero tutto. La strategia soprattutto difensiva di Vogel è stata alquanto audace, diciamo. Si è visto sin da subito, sia nel primo quarto, che nonostante avessimo il nostro solito quintetto big, abbiamo iniziato a cambiare sui blocchi più del solito, e questo chiaramente ha portato degli scompensi, perché Harden ha avuto vita facile a battere il primo uomo, e una volta che ha battuto il primo uomo le nostre rotazioni sugli scarichi di Harden sono state alquanto imbarazzanti. Quindi loro sono sia riusciti ad arrivare al ferro con grande facilità che a trovare l'uomo libero in angolo, soprattutto PJ Tucker ma anche Gordon che ci sta veramente massacrando, e quindi da lì i Rockets hanno preso ritmo e noi siamo riusciti a rimanere un po' a galla grazie a Davis, che comunque ha fatto il suo in attacco, LeBron solido ma non eccelso. Poi nel quarto periodo è arrivato Rajon Rondo, che non giocava da 6 mesi, e Vogel ha ben pensato di farlo giocare 25 minuti. È stato disastroso, ma ne abbiamo parlato praticamente in tutti i luoghi. Quindi con quel quintetto disastroso che ha iniziato il quarto periodo, se non sbaglio c'erano Rondo, Howard, LeBron, Morris, non ricordo chi altro, forse Caruso, forse Kuzma, non ricordo. Comunque lì c'è stato un parziale severo dalla fine del terzo quarto all'inizio del quarto periodo, chiuso da una tripla di Westbrook che si è messa ad urlare ad un pubblico formato solamente da mogli e da bambini.
E questo Rockets comunque denota il quoziente intellettivo del personaggio.
Esatto, e lì poi sono andati sul più 15 e la partita si è conclusa. Non so che impressioni avete avuto voi di questa partita, ma a me è sembrato che i Lakers non ci fossero assolutamente con la testa, che l'effort sia stato scadente, che il piano partita è stato molto deludente.
No, più che altro secondo me è che siamo stati in partita fino al quarto quarto giocando male, non facendo nulla di particolare né nulla di esaltante, e si era lì comunque a contatto bene o male anche grazie a un terzo quarto comunque positivo. Poi dopo quarto quarto, dato che comunque eravamo un po' in crisi, invece che cambiare le rotazioni siamo stati sempre uguali, cioè abbiamo tenuto sempre le solite rotazioni dal regular season nel quale Davis si prendeva il suo riposo. C'era il quintetto, come ha detto Giuseppe, che ora te lo completo perché mancava Pop, sempre il solito quintettino, e lì si è preso il parziale. Invece che provare a cucire il piccolo vantaggio dei Rockets, a provare l'allungo, siamo andati con le solite rotazioni, abbiamo preso la trambata. Secondo me l'errore di gara 1 è stato lì, perché poi bene o male sarà lì punto a punto, quindi ci poteva stare anche giocando male dopo 6 giorni di riposo, quindi... Secondo me l'errore di Vogel è stato lì il principale, oltre che dare 25 minuti a rondo, che mi sembra un po' un'esagerazione.
Io non lo so, sulla cosa delle rotazioni, per me, cioè, nel senso, lui da quel punto di vista, io farei forse la sua stessa scelta, perché comunque non è tempo di esperimenti di nessun tipo, neanche quando le cose vanno così male. Secondo me, a mio modo di vedere, come abbiamo scritto con Giuseppe sull'articolino, Vogel ha provato a fare una roba che non abbiamo mai fatto. La motivazione principale per quelli che stanno giocando di merda è che se tu provi a fare una scelta difensiva complemento opposta a quella che hai sempre fatto, quindi non di tipo contenitivo ma di tipo, fra virgolette, più aggressivo, cambiando su tutto senza provare ad aggiustare nessun tipo di posizionamento, cioè semplicemente switchando quasi qualsiasi cosa, perdendoti la possibilità di avere Davis a fare rim protection, sei andato decisamente in bocca al lupo. Cioè Harden poi è potuto a quel modo trovarsi in mismatch, attaccare l'area, fare uscire la palla verso la linea dei tre punti. Insomma, a mio modo di vedere, Davis, cioè Vogel, ha praticamente fatto quello che si suol dire overcoaching, e non solo ha fatto più di quello che doveva, ma ha scelto la strada peggiore per questi Lakers. Non abbiamo una struttura, soprattutto tra gli esterni, per switchare qualsiasi cosa. I Rockers ci hanno massacrato, anche se alla fine poi, come dite voi, siamo rimasti a contatto, per una questione proprio di differenza di caratura tecnica, probabilmente di star system, perché Davis comunque ha fatto quello che doveva fare, eccetera eccetera. Ma bastava giocare organizzati come si è sempre giocato, e secondo me si portava a casa pure gara 1. Non puoi decidere di punto in bianco con una squadra di questo tipo di fare una scelta completamente diversa in termini difensivi, oltre ai danni che ha fatto Rondo, e viva Dio, insomma, cioè, lo sapevamo, no? E a mio modo di vedere, lui, proprio il discorso è proprio, secondo me, è l'opposto di quello che fa cambiare qualcosa. Secondo me lui ha una struttura, e questa squadra qua non è flessibile. Poi è ovvio, si possono fare tanti ragionamenti sul doppio lungo, sulle storie così, ma a mio modo di vedere questa è una squadra che non può improvvisare, perché se togli Davis e LeBron, gli altri sono tutti giocatori che se li togli da uno spartito non sono funzionali, non hanno abbastanza talento per portare avanti un meccanismo anche difensivo dove siamo più solidi, creato dal nulla. Io non credo che abbia avuto il tempo di prepararla quella cosa, credo semplicemente che l'istinto sia andato lì e le abbiamo prese sulla faccia, perché Harden ci ha massacrato, era un...
E se fosse stato un tipo un qualcosa, proviamo a fare questa cosa, vediamo come reagiscono.
Sì, può essere... ma questi sono i playoff, ma di che stiamo parlando?
Comunque è già successo, quindi ci può stare che lui si possa permettere di provare a perdere o provare a fare qualcosa di diverso in gara 1 per poi trovare mano in mano gli aggiustamenti.
È successo a noi, dici?
Comunque anche con Portland non è che siamo partiti... cioè non siamo partiti come siamo arrivati, fondamentalmente
non abbiamo cambiato completamente lo spartito in gara 1,
no, questo no, però
cioè, semplicemente Portland ci ha fatto la faccia così,
sì, però Portland, Houston è un altro livello, quindi ci poteva stare a provare qualcosa di nuovo.
Sì, Filippo, ma non, cioè, con tutto il bene, ma no, io non provi a fare una cosa che non esiste proprio per struttura. Questa squadra qua non può cambiare, non abbiamo la flessibilità dei nostri giocatori per cambiare, perché i Pop, Green e Caruso vanno sotto con tutti gli esterni dei Rockets fisicamente, quindi tutti i cambi sono negativi, e se cambi con uno dei, fra virgolette, lunghi dei Rockets, finisci sotto fisicamente, fra virgolette. Io personalmente, cioè, non credo che, io credo che si possano provare delle cose, ma non credo che si possano provare delle cose che non c'entrano niente con quello che è la tua squadra, a mio modo di vedere. Poi, cioè, dei tentativi e playoff non se ne fanno, perché soprattutto contro i Rockets, cioè tu dici Rockets, ma se i Rockets ti pigliano per bene, ti battono chiunque, cioè hanno comunque una struttura che se si gasano, poi certo vanno sotto perché sono Harden dipendenti, a un certo punto Harden è stanco, quindi non può farti la sempre la carretta, però io di provare delle robe ai playoff così, sinceramente sono rimasto abbastanza deluso anche da Vogel, mettiamola così.
Ma io sottoscrivo quanto dici sulla questione cambi difensivi, che hai spiegato benissimo la situazione. Faccio però notare una cosa che a me ha anche sorpreso un po' proprio per l'atteggiamento generale della squadra. Alla fine della fiera, come dicevamo, siamo stati un po' graziati dai Rockets, e il parziale decisivo è arrivato con quando si è seduto Harden. Fondamentalmente c'è stato un time out a 2 minuti alla fine del terzo periodo, chiamato da D'Antoni sul più 2 dopo una tripla di Kuzma. Adesso il play by play davanti, più 2 per i Rockets, time out. Harden era seduto a 2 minuti alla fine. Harden è rientrato dopo 3 minuti e mezzo del quarto periodo, quindi in 5 minuti e mezzo dal più 2 Rockets si è passati al più 15 Rockets con Harden seduto. E secondo me lì è stato realmente il momento in cui la partita è girata, e penso sia il grosso rimpianto, perché appunto, come giustamente Nella ha fatto notare, una strategia difensiva che non aveva dato esattamente i risultati sperati. In ogni caso arrivi nel momento in cui della partita in cui dovresti essere teoricamente avvantaggiato, perché parliamoci chiaro, con tutto il bene o meno bene che possiamo volere a Westbrook e al rispetto per la carriera, però questa squadra qua è la squadra di Harden, è il giocatore che veramente ti fa male, il giocatore che veramente ha un livello superiore è Harden. Tolto lui, non dovresti subire un parziale di da 13 punti subiti in 5 minuti. E lì è, secondo me, è proprio mancata una reazione emotiva. Mi è sembrata una partita piatta un po' da tutte e due le squadre, perché anche i Rockets, comunque non dimentichiamoci che venivano da una gara 7, che non è mai banale, mai scontata, poi entrare in campo 2 giorni dopo, anche loro non erano stati scintillanti, però mi è sembrato che a un certo punto loro hanno messo quella marcia in più e i nostri sono stati piatti, totalmente piatti, senza reazione, e nel momento in cui forse bisognava rispondere un po' al pugno subito, c'era anche il personale sbagliato in campo in quell'attimo lì, e una volta che si è andati sotto di 15 la partita è andata, anche perché poi appunto è entrato Harden e ciao.
Tra l'altro quel parziale che hai detto te è il parziale dei 6 minuti in cui è stato in campo Westbrook, che ha fatto un plus minus di più 12, e lì è andata la partita proprio.
Dal 78-76 Rockets si è passati al 97-82 Rockets, che è stato poi nel momento in cui si è chiamato time out e poi è rientrato Davis, è rientrato
Harden. Sì, sì. E io sono convinto che Westbrook è il barometro di questa serie, cioè lo continuo a dire dal primo momento, se lui rimane neutro o leggermente positivo la serie si complica, se lui gioca come ha giocato questa notte la serie si complica, ma per i Rockets, e come si diceva fuori onda con Mammut, rischia che Westbrook e Rondo siano i due barometri delle due squadre. Questo
anche perché
è preoccupante.
Le due difese li trattano allo stesso modo, cioè sì, il trattamento riservato a Westbrook è lo stesso trattamento ovviamente che loro hanno nei confronti di Rondo nella nostra metà campo. A proposito di questo, tra l'altro poi ne parleremo meglio quando analizzeremo gara 2, la scelta di dare tutti questi metri di spazio a Westbrook, cioè non, in questo caso non si parla proprio di battezzarlo, ma proprio di sfidarlo apertamente. C'è stato un tiro nel finale di gara 2 dove aveva tipo 10 metri di spazio, secondo me è fatto palesemente apposta per toccare l'orgoglio di Westbrook, che si vede un po' avere una mancanza di rispetto, e quindi lui per orgoglio deve prendere quella tripla così aperta.
Sì, dimostrando di essere una capra, infatti prende costantemente quella tripla che non è in grado di tirare e la sbaglia, per nostra fortuna. Quella è stata scommessa, secondo me, centrato proprio provocarlo, sapendo che tanto avrebbe avuto la reazione più imbecille possibile. Ed è andata bene, ovviamente non si può sperare che tiri col 16% per tutta la serie.
20.
No, chiaro, perché poi quest'anno ha tirato col 23, mi sembra. Però il fatto che se gli lasci 10 km può anche partire e andare a tirare giù il canestro, non è che deve per forza tirare da 3.
È marcato da Davis, quindi comunque c'è anche un discreto difensore davanti che gli chiude il ferro.
Se ce l'ha davanti, sì, noi abbiamo fatto zona, raddoppiavamo su Harden e lui era totalmente battezzato. Se loro sono bravi a far arrivare la palla in fretta, lui può andare a canestro.
Stavi dicendo qualcosa, Luca, forse non...
Sì, no, dicevo, in gara 1, senza andare a gara 2, Westbrook forse è stato bravo a prendersi mid-range nel momento giusto e gli sono anche entrati. In gara 2 magari è andato anche un po' più fuori giri. Forse mi viene da dire, riprendo una cosa che aveva detto Filippo nello scorso podcast, che aveva detto alla fine in un certo senso Westbrook è il centro dei Rockets, perché lui lo intendeva come è quello che produce i punti partendo dall'area. Poi anche Harden chiaramente attacca il ferro, però Harden è, come dicevamo, un giocatore diverso. Forse in questo, per Westbrook, il sistema doppio lungo dei Lakers è stato da un lato positivo, perché è riuscito a trovarsi quegli spazi nel mid-range. E forse un aspetto che c'è anche da discutere di gara 1 è stata proprio la partita estremamente negativa di Dwight Howard, che difatti poi è uscito dalle rotazioni. E forse qui adesso lancio anche un attimino Giuseppe, forse diciamo che ha dimostrato che non può stare in campo in questa serie per le sue difficoltà difensive e perché in attacco alla fine non riesce ad essere efficace in alcun modo.
Ma guarda, questo era uno dei motivi per cui io, a differenza di molti altri che hanno parlato di questa strutturazione con il doppio lungo, ero abbastanza scettico. Perché se parliamo dei Lakers pre-bolla, allora può avere un senso, anzi è corretto dire che in una serie del genere dobbiamo restare con la nostra strutturazione e rimanere quindi con la nostra natura. Ma con l'Howard, visto in questa bolla, che obiettivamente è stato imbarazzante, cioè semplicemente imbarazzante, cioè pensare che i Lakers possano giocare 35 minuti con il doppio lungo, il che vuol dire almeno 20 minuti di McGee e almeno 20-25 minuti di Howard,
oddio,
sinceramente
oddio.
Mi sembra un po' una cosa irrealistica, cioè non oddio, basata oddio. Su quello che si vede sul campo, o quantomeno che si è visto sul campo nelle ultime settimane. Poi magari, non lo so, Howard ci stupisce, ritrova il posto nelle rotazioni e si... E allora possiamo ripensare di giocare con il doppio lungo, ma al momento mi sembra abbastanza improbabile. In gara 1 è stato disastroso, cioè usciva troppo alto sui blocchi e si faceva battere facilmente, oppure ha commesso un paio di falli stupidi, non ha mai protetto il ferro, si è fatto alcune volte addirittura mangiare in testa al rimbalzo. E non a caso Vogel, che ha sbagliato tanto, ma comunque penso che un minimo le sappia leggere le partite, non ci ha pensato due volte ad escluderlo dalle rotazioni in gara 2. Quindi sì, cioè sicuramente la strutturazione con il doppio lungo sulla carta ci potrebbe dare un vantaggio in termini di rim protection, perché potrebbe in qualche modo convincere Harden a non attaccare con costanza il ferro, essendoci sempre un lungo a protezione. Però poi sulla carta io credo che questi Lakers non abbiano al momento i lunghi in grado di fare questo tipo di lavoro, e poi ci sarebbe anche un problema nella metà campo offensiva, perché per quanto si dica che il lungo nel famoso dunker spot crea spacing, ed è così, perché comunque bisogna stare attenzione alla layup. In stagione i Lakers hanno dimostrato di avere tanti problemi di spacing quando hanno giocato con il doppio lungo, e la chiave del successo della stagione dei Lakers non è stato l'attacco, lo sappiamo benissimo, ma è stata la strutturazione difensiva con il doppio lungo, con la protezione del ferro, con Davis che copriva un po' i vari buchi. Quindi adesso, senza doppio lungo, perché probabilmente sarà così anche perché McGee si è rotto, i Lakers dovranno attuare un altro tipo di strategia difensiva. E ora, poi, parlando di gara 2, magari ce lo spiega Nello, vedremo che approccio diverso hanno avuto i Lakers e se eventualmente è sostenibile per il resto della serie.
Ma l'aggiustamento principale è stato quello che si aspettavano tutti da Vogel, cioè impedire ad Harden di prendere l'area. Abbiamo fatto diverse cose in questa direzione. Abbiamo provato a raddoppiarlo quando era particolarmente ispirato, per piegargli un po', per cambiargli un po' il ritmo. Abbiamo fatto diversi minuti di zona, anche se è una zona un po', diciamo, come dire, adattata. Abbiamo fatto per lo più 3-2, per una motivazione secondo me semplice, perché mettendosi 3-2 sì, si rischia di prendersi in faccia un sacco di triple da Tucker, che ha messo, perché Tucker comunque ha fatto i suoi canestri da 3 punti, però avendo 3 giocatori sul perimetro, la prima cosa che si fa è creare una linea, diciamo Maginot, mettiamola così, per Harden, che non si prende la briga di attaccare due esterni che lo chiudono in prima battuta più un lungo dietro. Quindi per questo secondo me Vogel fa 3-2 e non 2-3 come fanno molti invece nell'NBA, e quindi alla fine i Lakers hanno fatto quello che si aspettava da un po'. In più, avendo deciso Vogel di non far giocare Howard, e quindi avendo deciso di andare molti minuti con quintetti fra virgolette small, alla fine il discorso, la zona ti indebolisce al rimbalzo, diventa un pelo relativo, perché tanto comunque hai deciso di abbassarti e quindi hai deciso di perdere tra virgolette dominio al rimbalzo, anche se in questa partita mi sa che l'abbiamo vinta la battaglia del rimbalzo, a differenza della scorsa dove forse siamo stati pari o forse non ne abbiamo preso uno in più, una roba del genere. Quindi il lato negativo della zona, che di solito è la pericolosità contro squadre, diciamo, il rischio che si prende contro squadre che hanno un certo tipo di ritmo a 3 punti, è l'indebolirsi a rimbalzo. Quando riesci a disinnescare Harden e comunque hai scelto già di andare piccolo e perdere un po' a rimbalzo, secondo me ha senso che Vogel faccia questo tipo di scelta. E quindi alla fine poi sul discorso della sostenibilità io sono un pelo scettico, perché Harden è un giocatore strano, cioè nel senso, non strano, un giocatore secondo me di intelligenza anche nella capacità di gestire i suoi momenti particolari. Prima del podcast parlavamo del discorso di prenderlo, per esempio, come abbiamo preso Lillard a lunga gittata. Se andate a guardare quando qualcuno si azzarda a prendere Harden dalla rimessa dal fondo, la prima cosa che fa Harden è dare la palla a qualcuno, perché lui di lavorare un secondo in più di quello che serve, quando serve, cioè quando lui deve costruire l'attacco e eventualmente fare canestro, a lui non gliene frega niente. In più, Harden è uno che ha una capacità di capire da dove vengono i raddoppi e far uscire la palla dal lato opposto, che è pari a quella di tanti giocatori che sono più, diciamo, lasciatemi dire, pass first rispetto a lui. Quindi io credo che Vogel debba continuare, cioè dovrà provare ad avere diverse soluzioni difensive per diverse situazioni, e secondo me la chiave di volta di tutto questo, di tutta la serie, resta il fatto che dobbiamo riuscire ad avere una produzione offensiva come l'abbiamo avuto in gara 2. Cioè se segniamo meno di 110 punti questa serie qua diventa difficile per noi, perché comunque Harden cercherà, farà sempre in modo da mettere in piedi una strutturazione del suo attacco che gli permette di tirare giù un centinaio, 110 punti agevoli, considerando tutte le triple che tirano, eccetera, eccetera. Quindi sì, rispondendo a Giuseppe, la sostenibilità mi lascia un po' perplesso. Spero che ci riusciamo, non sono così convinto che ci riusciremo. Sono convinto che Vogel dovrà fare qualche altro piccolo aggiustamento.
Due cose, una positiva e una negativa sulla nostra difesa di ieri sera. Una, mi è piaciuto molto come siamo stati più aggressivi sui close out nel tiro da tre. Spesso su Covington siamo stati parecchio aggressivi cercando di fargli mettere palla a terra, in alcune occasioni anche verso PJ Tucker, verso Gordon. Mi è piaciuto parecchio, soprattutto nei primi due quarti siamo stati molto più rapidi e li abbiamo costretti a prendere dei tiri più complessi, e infatti siamo andati avanti più 20 abbastanza rapidamente e facilmente. Poi però nel terzo quarto che è successo? Nel terzo quarto ci hanno sommerso di triple e hanno ricucito uno svantaggio di meno 16 in pochissimo tempo. Questo perché noi siamo entrati, come spesso è accaduto quest'anno nel terzo quarto, un po' pigri, un po' supponenti e convinti di avere già vinto. E loro invece hanno fatto diversi aggiustamenti. Ed Antoni è stato bravo, secondo me. Ci sono state alcune situazioni che ho notato che quando noi raddoppiavamo su Harden, loro facevano fare un taglio verso il centro o a Westbrook o a Gordon o ancora a PJ Tucker, che poi costringeva l'uomo nostro che era in aria a proteggere il ferro e poi si liberava subito una tripla dall'angolo per uno dei loro tiratori. Questa è una situazione che loro hanno sfruttato molto bene, ci hanno fatto male. Le nostre rotazioni in questo tipo di situazione non sono state ottimali e quindi abbiamo pagato. Abbiamo pagato anche perché loro, secondo me, hanno provato ad attaccare più velocemente, cioè ci hanno cercato di sprecare meno secondi all'inizio dell'azione, di entrare subito nei loro giochi. Questo ha costretto i Lakers ad avere un po' più di disequilibrio nella metà campo difensiva e in questo modo ci hanno fatto abbastanza, se non dico tanto, male.
Beh, questa è un po' sempre la strategia di D'Antoni, no? Soprattutto quando va sotto. Alla fine lui c'ha una squadra che è preparata al caos, mettiamola così. Noi no. Questa è l'unica arma che ha a suo favore, il baffo. Cioè cercare di creare confusione nel nostro meccanismo, perché poi alla fine, come ho detto prima, noi non siamo una squadra versatile. Forse in questa strutturazione in cui Morris gioca più minuti, Kuzma gioca più minuti e abbiamo un lungo in meno in campo, possiamo pensare di fare qualcosa che sia più simile a una pallacanestro moderna, ma questa squadra qua è basata su principi che comunque necessitano di un minimo di ordine. Non che il nostro attacco sia chissà quanto strutturato, però alla fine, quando poi siamo costretti a correre dietro agli avversari e non fare transizione primaria come facciamo spesso, ma dover provare a fare delle cose diverse, noi andiamo nel pallone, anche perché non avendo ball handling, diciamo, non avendo playmaking secondario, nonostante, mi duole dirlo, la buona partita di Rondo questa notte, quando non hai qualcuno che sa cosa fare col pallone, che non sia LeBron, diventa difficile calmare le acque. Cioè, voglio dire, noi abbiamo avuto negli occhi per anni i Lakers, diciamo, di Jackson, che quando giocavano contro i Suns puntualmente addormentavano le partite per fare in modo che questo atteggiamento, diciamo, di creazione del caos dei team di D'Antoni non diventasse la chiave vincente. E là poi c'era anche gente un pelo più brava a far uscire delle letture nel caos, tipo il caro Steve. Noi non siamo una squadra che ha quelle capacità là. Noi abbiamo poche cose organizzate in attacco, cerchiamo di farle al meglio, e avendo il miglior giocatore dell'NBA a costruire dal palleggio, ovviamente la cosa sembra funzionare. Ma se prendi uno un minimo meno forte di LeBron e lo metti a fare quello che fa LeBron, questa squadra in attacco non fa 80 punti. E quindi D'Antoni lo sa e cerca di mettere della sabbia nei nostri ingranaggi, come ha sempre fatto.
Nello ha introdotto l'argomento di gara 2, ovvero il fatto che oltre a LeBron, effettivamente un creatore di palla secondario si è palesato, facendo fare, diciamo, un salto in avanti a tutta la second unit, che ha bussato finalmente e ha palesato la sua presenza anche in questa serie. Che dici, Luca?
Sì, la sorpresa positiva, quindi tocca a me introdurlo, della nottata è stata Rondo. Auguriamoci che la buona partita di oggi non sia la buona partita su 10 che fa poi sempre, e quindi l'andremo a pagare nelle successive.
Ma questa è la sua polizza. Cioè, lui ora si è giocato sta partita per 10 partite prossime, quindi le prossime 10 farà cagare e rimarrà comunque. Ah, ma Rondo ha giocato bene gara 2, tanto è così. Speriamo di no, ma
allora le prime cose, secondo me, che Rondo ha fatto decisamente meglio rispetto a gara 1, ma così come anche un po' tutta la squadra, soprattutto nel primo tempo, è stato quello di cercare di tenere un ritmo un po' più alto alla partita, entrare più velocemente nei giochi. Non è un caso che il momento in cui è fondamentalmente impazzito Markif Morris nel primo quarto, che ha segnato quattro tiri da tiri.
Posso dire una cosa? Quello sì. Non era Markif Morris, era Markif Morris vestito da Ariza nel 2010.
Esatto.
Ha visto la Madonna anche lui, come vide Ariza ai tempi. E che Dio ce la va di buona, fosse la rizza di questi playoff.
Me ne
torno muto.
Però secondo me la cosa in cui Rondo è stato bravo in quegli attimi lì è stato quello di tenere un ritmo abbastanza alto, con anche quell'azione che lui fa spesso andando in contropiede, che punta quello che è l'avversario che deve marcare Morris e poi fa questa sorta di end-off all'indietro, non so bene definirlo, per il tiratore che arriva a rimorchio. Lui quando lo fa con ritmo quell'azione la fa bene. Il problema di Rondo è, come ad esempio si è visto in alcuni frangenti nel finale di partita, è quando fondamentalmente palleggia da fermo per 12 secondi dell'azione perché vuole dare la palla a Davis in teoria per farlo schiacciare, poi Davis in post non ci va e si ritrova Davis la palla a 6 metri da canestro a 6 secondi dallo scadere, e da lì non si crea più nulla. Questo è il Rondo che non funziona, il Rondo che spinge la transizione è un Rondo che non butta via il pallone, è un Rondo che ti puoi permettere anche se poi ha le sue deficienze al tiro, perché anche ieri non è stato 1 su 5 da 3 punti e D'Antoni lo battezza, però puoi avere un bilancio positivo. E Rondo difensivamente ha giocato una partita adeguata, perché più che altro innanzitutto per effort, per voglia di sbattersi, per andare sulle palle rubate, è stata secondo me forse un po' il marchio sulla partita migliore che ha fatto lui, la palla rubata a Harden nel momento in cui l'ha pressato tutto campo. È chiaro che non possiamo attenderci una partita del genere da Rondo in gara 3, 4, 5, non è quello che... Se ci aspettiamo questo, se contiamo che i Lakers vincano per Rondo le prossime, rischieremmo, penso, di star molto delusi. Poi non so cosa ne pensate voi, non so se sono stato troppo poco o troppo a Rondo, comunque.
Secondo me è un po' la notizia negativa di questa partita. Cioè, anche ieri ha avuto tanti minuti, nel senso il minutaggio è stato elevato sicuramente perché ha fatto una buona partita, ma io temo che lo vedremo per tanti minuti anche nel resto della serie. È uno dei motivi, lo hai accennato in precedenza tu, cioè il fatto che Vogel, soprattutto in questa serie contro dei Rockets che magari spesso sono pigri con Harden e Westbrook, Vogel vuole ancora di più attaccare in transizione e dà libertà da questo punto di vista a Rondo, che ieri in particolare è stato molto bravo. Non a caso abbiamo segnato 20 punti in transizione ieri ed è stata un po' la chiave della nostra vittoria. Quindi non lo so, vedremo come andrà il resto della serie, ma temo che lo vedremo ancora a lungo in campo pure nelle prossime partite.
Aggiungo una cosa sul vederlo in campo, soprattutto se McGee non stesse bene e Vogel conferma quella che è l'idea su Howard, ovvero che non può stare in campo, diventa fisiologico avere Rondo, perché a quel punto se togliamo quelli che sono i due centri, la rotazione si riduce dai 10 della prima partita, passa a 8, e una rotazione a 8, considerando anche che Caruso è un giocatore che, come si è visto in gara 1, tende ad avere problemi di falli, considerando che Green non è più un ventenne e non gli puoi chiedere 40 minuti, diventa fisiologico dare almeno 15 minuti a Rondo in campo. Auguriamoci che siano 15 e non 25, ecco, mi viene da dire questo.
Sì, ma già tanto che... Ah, vai Nello, vai.
No, vai Filippi.
No, più che altro Rondo già in gara 1... nel secondo tempo viaggiava con la bomboletta d'ossigeno sulle spalle, in gara 2 l'ultimo quarto è andato un po' migliorando, però sempre era a corto di fiato. Secondo me è un po' un problema vederlo sempre 25 minuti in campo dopo 6 mesi, 4 mesi che non tocchi un pallone, quindi spero che Vogel abbia un po' di coscienza e riduca un po' il minutaggio e inserisca nelle rotazioni, se non ci sarà McGee, inserisca Howard, e ho paura che inserirà pure Jarrett Smith al posto di quello stralcio che abbiamo visto stanotte con Waiters, quindi secondo me anche Jarrett Smith forse potrebbe rientrare nelle rotazioni.
Io non credo che torni a ruotare a 10 Vogel.
Manco io. Cioè, io credo che Rondo, io credo che adesso, se decide veramente di andare con un lungo solo, che sia McGee o Howard, Rondo ce lo troveremo in campo almeno 20-22 minuti. Era una questione proprio, come ha detto Luca, di minutaggio degli altri. Cioè, se togli quello che, quei 13-14 minuti che fa McGee, che ha fatto McGee, stasera li ha presi praticamente, ieri notte li hanno presi Rondo, Caruso e Morris. Rondo passa da 20 a 28, Caruso passa da 18 a 25 e così via. Io sinceramente su Rondo credo che, ce lo siamo detti tante volte, sarà una tassa che ci porteremo fino alla fine, e per una questione di status, per una questione di rapporto con Davis, per una questione, non lo so, se ascolti i commenti di ESPN o comunque in generale dei media americani che fanno coverage dei Lakers, che non sono proprio la TV dei Lakers, io sento alle volte delle parole, cioè dei commenti sul Rondo che mi lasciano congelato sul divano, nel senso che pare che la vediamo solo noi sta roba qua. Come dice Giuseppe, secondo me questa non è una notizia positiva, però la cosa che dobbiamo capire è quello, cioè che dobbiamo accettare quello che dice Luca, che ci troveremo a dover per forza di cose pagare la tassa a Rondo.
Ma perché la devo pagare io?
Quanto costa questa tassa?
Speriamo che...
C'è stato proprio qualche secondo scenografico di silenzio.
Sì.
Di tristezza, qualcuno ha pianto.
Oh, io volevo dire due cose velocemente sul quarto periodo che ho rivisto prima del podcast per capire come siamo riusciti a svoltare la partita, perché dopo aver subito quella rimonta nel terzo quarto non era facile rimanere con la testa nel match. Lì onestamente da tifoso ho avuto un po' qualche brivido. Invece noi siamo stati bravi a mantenere la lucidità e a giocare un grande quarto periodo in entrambe le metà campo. E lì per la prima volta forse in questi playoff si è giocata la LeBron Ball, quantomeno nei primissimi minuti. Abbiamo fatto un paio di canestri con LeBron che ha cercato il cambio.
Vai. Solo una cosa, prima del quarto periodo, che sarà giustamente da analizzare, secondo me merita un applauso Anthony Davis, che è stato il giocatore che a fine terzo periodo ha retto la barca.
Sì, a proposito di giocatori che vedono la Madonna,
ha messo qualche canestro che ci ha permesso di andare al riposo prima del quarto periodo sotto di 2 anziché sotto di 6-7. Poi vai tu sul quarto.
Sì, Davis sta giocando una grande serie, secondo me. Non lo stiamo sfruttando come dovremmo, però nonostante abbia tante ricezioni statiche, riesce comunque a tirare in testa a chiunque e lo fa bene. In particolare House e Covington non hanno speranze di marcarlo al momento, mentre PJ Tucker sta facendo il solito lavoro ottimale contro di lui ed era prevedibile e previsto. Per quanto riguarda l'ultimo quarto, invece, LeBron ha attaccato come piace fare lui, soprattutto grazie al fatto che in quei minuti non c'era PJ Tucker in campo per problemi di falli. Allora lui ha cercato sempre il cambio con Caruso e Rondo che gli hanno portato dei blocchi, e lui ha attaccato con violenza e veemenza il ferro. Ha fatto anche una schiacciata prepotente in faccia a Jeff Green. E poi anche nella metà campo offensiva, secondo me LeBron ha svolto un grandissimo lavoro, perché in quei minuti abbiamo giocato con Morris da 5, ma in realtà in difesa il vero 5 è stato LeBron, che è stato bravissimo a ruotare, a proteggere il ferro, ha piazzato anche un paio di stoppate di assoluto livello, ha causato una palla persa che poi ha portato ad un'altra sua schiacciata su all'alley-oop di Caruso, e lì abbiamo spezzato in due la partita, sfruttando anche il fatto che non c'era Harden in campo. E tra l'altro, visto che in questa partita i Rockets con Harden in campo e Westbrook in panchina hanno avuto un offensive rating di 135, una cosa del genere, quindi qualcosa di mostruoso. E quindi per noi il fatto che ci fosse Harden in campo, Harden in panchina e Westbrook in campo in questo match ci ha avvantaggiato, abbiamo creato quel parziale fondamentale per poi vincere la partita. E sicuramente la strutturazione small perché cioè, se ne dicono tante, però aiuta LeBron ad attaccare il ferro con più continuità, perché il campo è spaziato meglio, anche se non abbiamo i tiratori che è a Cleveland, non c'è un lungo che occupa l'aria, anzi non ci sono due lunghi che occupano l'aria, e ieri per la prima volta abbiamo visto cosa può fare LeBron ancora oggi quando l'aria è libera, soprattutto contro una difesa che non ha dei grandissimi rim protector al di fuori di PJ Tucker.
Una cosa che invece a me non è piaciuta della partita e che secondo me dobbiamo cercare di cambiare, perché questo forse è un trend che potremmo pagare soprattutto contro i Clippers, è che se andate a guardare hanno tirato tiri liberi della nostra squadra James, Davis e due Rondo per un totale di 18 tiri. Ora, contro una squadra che cambia così tanto come i Rockets, il fatto che noi non abbiamo gente capace di attaccare da palleggio può diventare una roba difficile, perché poi alla fine se pensi a questa strutturazione difensiva fatta dai Rockets, che possono tranquillamente fare i Clippers, e praticamente cioè, se viene fuori questo tipo di trend, cioè quando abbiamo dei cambi difensivi così costanti ed aggressivi contro di noi, si abbassa vertiginosamente il numero di giocatori e il numero di tiri liberi in generale, per una squadra come la nostra che non ha tante alternative in attacco, dopo lasciamo perdere che questi tiri liberi li tiriamo male, però comunque creano problemi agli avversari, comunque il fatto di avere falli a carico, anche falli pesanti, diciamo, con un certo tipo di possibilità anche di avere giochi da tre punti, eccetera eccetera. E secondo me questa è una cosa che dobbiamo, Vogel deve pensare, deve cercare di trovare delle situazioni in cui attacchiamo più in dinamica, non avendo giocatori dal palleggio statico riescono a battere l'avversario, magari situazioni di, non so, come i Girl che faceva Caldo e Poppa inizio stagione, piuttosto che altre situazioni di questo tipo. Non so come la vedete, se l'avete vista voi questa cosa, insomma, se come l'avete valutata.
Io non ci avevo fatto troppo caso durante la partita, anche per diciamo il coinvolgimento emotivo, però è una delle prime cose che ho notato sul box score, come effettivamente in Nuetta fossero andati solo LeBron e Davis. E sicuramente è stata una partita dove secondo me, a parte un 2-3 fischi, gli arbitri hanno lasciato abbastanza correre.
Chi ha detto Scott Foster?
Beh, non è stata una partita di quelle, cioè non è stata gara 1 contro i Blazers che se uno per sbaglio soffiava per aria mandavano gente a casa.
Vabbè, sappi che i tifosi dei Rockets si stanno lamentando dei falli fischiati a PJ Tucker, che comunque sono stati decisivi. Cioè guardavo che l'ha postato non mi ricordo chi su Twitter, il defensive rating dei Rockets con PJ Tucker in campo è stato di 98 e senza di lui qualcosa come 130-140.
Beh, ma PJ Tucker è, per me è il loro secondo miglior giocatore, e oggettivamente è un grandissimo, però non è un giocatore che penso possa stare a un determinato livello per 48 minuti. Alla fine ha giocato 36, non lo so. Poi oggettivamente, se andiamo a farla, io parlavo di metro, a me non piace parlare di arbitri su fischi,
chissà come mai,
perché esatto, no, però sinceramente non potrei anche andare a contestare dei falli fischiati ai Rockets in altro senso. In questo momento l'NBA è uno sport molto complesso da arbitrare, l'importante è che il metro rimanga abbastanza coerente. Secondo me una partita dove si è fischiato generalmente non troppo, questo penso di poterlo dire. Comunque, tornando al discorso di Nello, appunto, mandare in Nuetta solo LeBron e Davis secondo me vuol dire anche che ci sono poche situazioni dinamiche per gli altri giocatori. Magari è chiaro che venendo a mancare McGee e Howard, che nelle vicinanze del ferro magari qualche tiro libero lo portano a casa, forse un modo sarebbe cercare dei tagli di Kuzma verso canestro, che e sperare che sia nella giornata positiva giochi deciso e porti anche a casa qualcosa lui. E idem anche Caruso, che a volte lontano dalla palla in taglio fa buone cose.
Io avevo pensato proprio a loro due. Sì, però secondo me Luca c'ha ragione. Kuzma e Caruso sono uno dei due che hanno più dinamica verso il ferro, eh. Cioè che KCP non attacchi il ferro magari mi può anche stare bene, Green mi può anche stare bene, però alla fine Caruso, minchia, è diventato famoso per gli highlight che ha tirato giù l'anno scorso in regular season. Cioè, secondo me, per quanto possa esserci un problema di attacco da palleggio, mettiamola così, è proprio una questione di strutturazione che Booker non riesce a dare agli altri. Cioè lui non lo so se non ci lavora su sta cosa, perché comunque, come ha detto lui, a parte che Kuzma lo sappiamo che quella situazione in cui taglia verso il ferro, soprattutto quando viene dal lato debole, è redditizia per lui. Cioè lui ci fa un sacco di canestri, oppure quando la palla è sull'area e lui sul lato forte attacca il ferro con quei floater cadendo un po' sul lato, yeah. Cioè sono delle due situazioni in cui lui è più efficace, secondo me.
Lungi da me dal difendere Walton, questa era una situazione che l'anno scorso Kuzma faceva molto bene, una delle poche, esatto, che andava bene del nostro attacco.
Kuzma però stanotte l'ha fatto un pochino, infatti è stata la prima gara decente da un po' di tempo.
È stato bravissimo a rimbalzo offensivo, più che altro.
Sì, ha lottato, ne ha presi due se non mi sbaglio, ma in particolare quattro offensivi, pensate.
E poi urlava Nello!
No, ma alla fine a me, cioè, io penso che il problema di Kuzma sia che è un giocatore mediocre che quando viene usato male diventa insostenibile. Il problema è che Kuzma, come sta messa adesso, o scende in campo, o scende dal letto col piede giusto, o la partita gli va sempre di merda, perché lui comunque non viene usato come dovrebbe. Cioè poi alla fine io me la prendo con Kuzma, però forse quando un giocatore è così è l'allenatore che deve dargli delle situazioni in cui riesce a giocare bene. Cazzo, soprattutto quando magari c'è uno solo fra LeBron e Davis, si potrebbe provare a dare qualche tiro in più a Kuzma, ma non manco una questione di numeri, ma proprio tiro con qualità più alta, una ricezione dinamica. Non mi sembra che ci voglia, come dire, Tex Winter a disegnare queste situazioni. Cioè veramente, come ha detto bene Giuseppe, Walton faceva delle robe semplicissime, faceva scendere la palla velocemente verso l'angolo, faceva split in alto e Kuzma si buttava dentro su quello split, ha fatto un sacco di canestri così.
E non stiamo parlando di un genio offensivo, Walton.
Appunto, cioè si tratta di, cioè, un incrocio, uno split, è un tentativo di far uscire il lungo dall'area eventualmente per far fare un sacco di canestri ai nostri lunghi pure a rimbalzo offensivo, oppure lasciare Kuzma la strada verso il ferro, che comunque chiuderà il ferro, è una roba che comunque lui riesce a fare, non di forza ma di tocco, riesce spesso a fare dei buoni canestri, secondo me.
Sì, queste cose l'anno prossimo dovremo necessariamente migliorarle, magari con un altro offensive coordinator, vedremo, però vanno assolutamente migliorate.
Magari senza Kuzma,
magari
con vedremo, con un altro personale.
Kid non si è preso ancora nessuno, eh.
Kid volevo dire
nessuno?
No, ancora no.
Vabbè.
Qualcuno se lo prenderà.
Speriamo.
Volevo dire un'ultimissima cosa sulla partita di ieri, che è un piccolo aggiustamento, se così vogliamo dirlo. Guardando un po' i dati dello usage in gara 1, avevo notato come lo usage di LeBron rispetto alla regular season e ai playoff fosse sceso vertiginosamente, passando da 30 a 24, e questo perché Rondo ha tenuto tantissimo la palla in mano. Ieri, nonostante comunque Rondo abbia giocato tanti minuti, la usage di LeBron è tornato quello che deve essere, cioè è stato 31. Questo vuol dire che qualche parolina forse c'è stata, penso, e LeBron abbia capito che soprattutto nei momenti decisivi, nel quarto periodo, non può lasciare assolutamente i possessi in mano a Rondo, e i risultati per fortuna si sono visti.
Bene, direi di passare ai pronostici. Questa settimana giocheremo mercoledì alle 3 di notte, giovedì alle, non c'è l'orario ancora, è da definire, e un'eventuale gara 5 sabato, quindi possibilmente si giocheranno tre gare. Direi di fare un rapido
gara
giro di pronostici.
Forza, no? Gara 5, sì. Forza, no?
Sì, sì, gara 5 c'è.
Eh sì, per forza.
Cioè, lunedì prossimo dovremo commentare la disfatta Lakers.
Madonna, che settimana di merda.
Madonna, che bello, speriamo.
Io ci sono, almeno ci sono lunedì prossimo.
Nemmeno sì. Io quindi.
No, ci dovete essere, scusa.
Nemmeno
no,
io, ma in caso di disfatta presenzierò e finalmente ci saremo liberati di questi playoff farlocchi senza pubblico, basta, addio a questa stagione. Vai, Nello.
In caso di disfatta ci sarò e chiederò scusa ad Antonio.
Vabbè, tu Luca proprio devi dimettere
a Walton
dal basket.
Allora, Luca non gli facciamo proprio il podcast così.
Luca, a questo punto vai col pronostico.
Io, allora, innanzitutto ho dichiarato che mi dimetto dalle show se i Rockets vanno in finale, non se battono i Lakers, perché onestamente io ho dei dubbi sulla nostra squadra, sulla reale forza ne ho ancora, poi ci spero e sono ottimista, però qualche dubbio ce l'ho. Penso che che avendo LeBron e Davis, se Vogel allena con un minimo di raziocinio, al di là di quelle che possono essere i problemi del supporto in casa, la si porta a casa. Questo è quello che pensavo prima ed è quello che secondo me hanno detto anche le prime due partite della serie. Per me ieri è stato veramente incoraggiante l'aver retto dopo il pugno preso nel terzo periodo, perché per carità, i Rockets bravissimi e hanno giocato un gran basket, ma 7 su 8 da 3 punti, 8 su 9 quanto è stato il parziale, non lo fai tutti i giorni per quanti tiri siano buoni, ed è un tipo di quarto che potranno ripetere ancora una volta nella serie, ma non mi aspetto che continui costantemente una grandinata del genere. Aver resistito è ottimo. Io confermo il mio pronostico che secondo me la serie sarà portata a casa dai Lakers, ma devo dire che i Rockets mi stanno impressionando più di quanto mi aspettassi, soprattutto per come muovono il pallone in attacco, e quindi penso che nelle tre partite della settimana, io mi auguro e credo se ne vinceranno due e saremo sul 3-2, ma una vittoria a Rockets la metto di sicuro. Io rimango col mio pronostico della serie in 6 per i Lakers.
Incredibile, mai visto un Luca così pessimista. Stuani?
Perché? Dico che finciano la serie.
Allora, io temevo i Rockets prima dell'inizio della serie, li temevo anche prima dell'inizio della bolla, e li temo un po' di più dopo che li ho visti in queste due partite. Quindi se prima avevo detto Lakers in 6, forse ora mi azzardo a dire in 7, però ancora oggi non voglio credere che LeBron possa perdere una gara 7 contro Westbrook e Harden. In generale sono d'accordo con le considerazioni che ha fatto Luca, cioè non vedremo i Rockets tirare sempre così bene in un quarto. Tra l'altro quest'anno i Rockets, quando hanno tirato meglio del 40% da 3, erano 16-0 prima di ieri, dove hanno perso. Per questa settimana invece secondo me perdiamo la prossima, andiamo sotto 2-1, lì diventa un po' dura, però con una reazione di forza, d'orgoglio, portiamo a casa le altre due e andiamo sul 3-2 e poi vediamo che succede.
Filippo?
Allora, premesso una cosa, che tipo stanotte i Rockets hanno tirato triple wide open col 60%, così, tanto per citare un dato. Secondo me gara 3 sarà la gara decisiva, cioè sarà il pivotal game di questa serie. Chi la vince e chi farà gli aggiustamenti migliori otterrà un bel vantaggio nella serie. Non saprei sinceramente chi potrebbe vincere gara 3 e poi successivamente gara 4, quindi io mi vorrei astenere come ho fatto settimana scorsa. Per me sarà una serie che andrà comunque alla settima e vedremo.
Nello?
Ma io non ricordo se avevo detto 4-1-4-2 sinceramente, però dopo che ho visto i Rockets Ma penso che di aver detto 4-2 e credo di tenermi su quella, su quell'onda lì. Come dice Giuseppe, sono più impressionato di quello che avevo già visto. Forse non li temevo proprio come li temeva Giuseppe, ma li consideravo. E dopo aver visto gara 1 e comunque soprattutto aver visto che sono capaci a difendere rispetto ad altre squadre di Antonio in maniera accettabile, mettiamola così, e penso che almeno 6 partite ce le faranno sudare. Spero che Giuseppe non abbia ragione, perché una gara 7 io in questo momento non la voglio proprio, non ci voglio manco pensare, proprio per una questione emotiva.
Prima di playoff una gara 7 me la vorrei fare.
Perfetto.
Attento a ciò che desideri.
Ma fatela con Torino la gara 7.
Ecco, in A2 il vostro bel campionato, gara 7.
Ma no, ma perché?
Confermo anch'io il 4-2. Secondo me sarà fondamentale gara 3, che ci dirà se Vogel ha capito qualcosa e... o se D'Antoni è più intelligente di lui, cosa che inizio a temere. E vincerla potrebbe significare davvero poterla chiudere in 6 senza troppi patemi. Mi chiedono la regia di fare anche un contest velocissimo sui pronostici delle altre serie. Abbiamo Toronto Celtics 2-2, Miami Milwaukee 3-1 e Denver Clippers 1-1. Vai Luca.
Allora, io su Miami Milwaukee penso Miami, visto che Gianni sembra purtroppo andato, quindi 4-1 Miami. Toronto-Boston, non ho idea di chi vince, però è una bella serie, sarebbe bello finire a gara 7 all'overtime, mi gioco questo. E purtroppo vedo i Clippers che batteranno i Nuggets, penso 4-1, ma probabilmente magari un 4-2, tipo vanno sul 3-1, poi si distraggono ancora una e finisce 4-2. 4-1, 4-2 Clippers.
Stuani?
Allora, Boston, Toronto, secondo me pure vanno a gara 7. Vedo avanti Toronto per quel pizzico di esperienza in più che ha. Poi Miami, Milwaukee, con Giannis in campo sinceramente un pensierino per una clamorosa rimonta l'avrei buttato giù. Senza Giannis obiettivamente credo che vincerà Miami probabilmente 4-1. Poi chi altro c'è? Ah, boh, i Clippers, anche qui purtroppo penso che potranno perdere solo un'altra partita e poi chiuderanno la serie 4-2. Comunque ci tenevo a dire una cosa, questa serie se noi la portiamo a casa anche faticando ci potrebbe dare grande fiducia in vista dell'eventuale finale di conference contro i Clippers, vedremo.
Stai dicendo che Green si ricorderà che guadagna 18 milioni?
Ne guadagna 15 per essere precisi, però sì. Sì.
Pugna.
Allora, su Toronto ero molto alto anche all'inizio dei playoff. Secondo me potrebbero vincere alla settima, però vediamo stanotte. Poi l'altra serie è Milwaukee-Miami e qui vedo un 4-1 abbastanza scritto, perché se fanno rientrare Giannis rischiano una guerra civile a Milwaukee, ma proprio dentro lo spogliatoio. E poi Clippers-Denver direi 4-2, perché un'altra probabilmente Denver se la vorrebbe portare a casa.
Nello?
Ma secondo me Miami una partita la vince con o senza Giannis, quindi secondo me Miami va in finale di conference. Toronto-Boston pure io prendo la gara 7 e credo che in una gara 7 però la cattiveria, cioè l'esperienza, come si dice, per esperienza di Raptors potrebbe dare una mano, però i Celtics li vedo incattiviti e Tatum potrebbe trovare il palcoscenico ideale per fare la prima grande uscita in termini di playoff, quindi io prenderei Boston in gara 7 di là. Da noi i Clippers secondo me ne perdono una massimo, quindi secondo me i Clippers sono in finale a Ovest, speriamo contro di noi.
Sì, diciamo i pronostici abbastanza scontati, le serie paiono indirizzate, tranne appunto Celtics-Toronto che può succedere qualsiasi cosa. Direi che siamo arrivati alla fine, io saluto tutti, ciao Luca.
Ciao a tutti.
Ciao Stuani.
Ciao a tutti, ciao soprattutto a Filippo che questa sera c'ha grande
Filippo
amarezza.
Questa sera... questa sera in crisi, questa sera in crisi. Ciao Filippo.
Ciao a tutti, ciao a tutti.
Ciao anche al Crociato e ciao a Porco. Nello.
Questo è un momento veramente pessimo. Ciao a tutti, alla prossima puntata se proprio ci avete voglia, perché voglio dire.